Io per parlare di questo spettacolo posso solo parlare degli entusiasmi di un regista che mette sulla scena certe commedie di Shakespeare. E dico, ma che gioia allestire come vi piace, o come ti piace, o come preferite. Noi, tanto per non sbagliare, dicevamo direttamente as you like it, che poi oggi è un inglese basico. Questa è una storia bellissima, di quelli che hanno fornito materiale per decenni di cinema tra avventura e commedia, con personaggi ben distinti tra i buoni e i cattivi tra i pessimi e gli infingardi, i buoni miti, saggi, oppure coraggiosi, incoscienti, felici o comicamente disperati, tutti persi in un mondo da cui fuggire, il palazzo, dove il sistema detta le sue regole nefaste, dove i corpi anticipano nelle loro deformità le storture della mente, dove l'innocenza è perseguitata, dove sono di casa la cospirazione e l'inganno. Poi tutti questi personaggi, una volta fuggiti, sono tutti persi in un mondo in cui rifugiarsi, che è l'altro mondo, che è il bosco, la foresta, la natura, l'Arcadia, il rifugio dell'ingenuità sottratta al supplizio di una vita corrotta. Lì la tarda età può esercitare ancora liberamente la sua saggezza. La maturità ritrova il piacere dell'intelletto e la pienezza dei cinque sensi, anche se alcuni fuori esercizio. La giovinezza esce con purezza dalle tribolazioni dell'adolescenza e la follia trova lo spazio per espandersi con sapida misura come il formaggio sulla pasta. Ma tutta questa materia potrebbe fornire anche materia di confronti angosciosi, pieni di livore tra le varie parti, senza possibilità di riscatto, senza l'ampiezza di una prospettiva, di un orizzonte libero, se non fosse che tutto è percorso da un'ironia accogliente, senza sarcasmo, che offre gioia sana e ricca di consapevolezza. E poi che piacere vedere gli attori che prendono possesso di questa materia e ne fanno motivo di godimento proprio e della propria esistenza, almeno per la durata dello spettacolo, che poi per gli attori, tra l'attesa dell'entrata in scena, la durata dello spettacolo, a cui segue il riequilibrio dell'adrenalina, vivono sempre quelle 5-6 ore che, tolte le ore del sonno, su cui ci sarebbe anche qualcosa da dire per il motivo per cui i sogni continuano a vivere delle esperienze del palcoscenico, costituiscono sempre almeno un buon 30% della loro esistenza, senza contare le ore di prove del pomeriggio, ma quelle, anche per chi recita, sono solo ore di preparazione all'esistenza. Tornando a noi e alla commedia, che piacere vedere gli attori vivere rapiti nell'esplosione ludica di un bel tratto della loro vita. Ma questo piacere non è per tutti, eh? Chi passa accanto a uno Shakespeare come quello, senza cogliere l'attimo, si fa male da solo. Così mi viene in mente, fra i vari attori, quello che faceva il clown shakespeariano, che nello stile di Armin era non si chiamava clown, comunque l'attore comico del tempo di Shakespeare, nello stile di Armin mantiene un profilo alto e quasi nobile, corteggiato da una pastorella, così che nel gioco che l'attore sapeva fare si trasformavano nella coppia di clown il Bianco e l'Augusto, dove la ragazza con calze a righe e naso finto da Augusto spasimava allegramente per il suo Bianco. E la coppia dei pastorelli felici e sciagurati, dove il maschio poi si trasformava in un elegante cupido che scagliava frecce destre a manca e a volte prendeva un bersaglio, a volte prendeva un bersaglio sbagliato. E la giovane che trovava nella vita agreste la sua dimensione, e questa è una trovata dell'attrice, trascorreva il tempo lavorando ai ferri la lana, tirando i fili direttamente da una pecora paziente. E la coppia dei protagonisti? Lui, il sogno di tutti i giovani, un giovane che esce dall'adolescenza, deve essere coraggioso, prode, intrepido, e con le donne un po' pirla, con affetto lo diremo trepidante, ecco, che nel gioco dell'attore diventava una specie di generoso ten-ten. Lei, aperta al gioco, autonoma, insieme ingenua, scaltra, grazie a un travestimento maschile, sfodera una turbativa e deliziosa ormonale malizia. E poi ci sono figure di saggi benevoli e protettivi che snocciolano con noiosa ma sempre consapevole ironia i precetti morali e le severe interpretazioni di quanto viene vissuto sulla scena. E poi una squadra di vilain di ogni tipo, bombaroli, picchiatori da cartoon, l'usurpatore giocato maschera sul volto e nella voce come una sorta di Darth Vader, quello di Guerre Stellari. Ricordo con piacere, nella versione al Teatro Farnese più ricca e esplosiva, il mio divertimento più ricca e esplosiva di questa che vediamo per la televisione, il mio divertimento un po' nostalgico nel vedere i due giovani amanti che si rincorrevano e danzavano a piedi nudi sull'erba artificiale con un vecchio giradischi a valigetta, giradischi dei miei anni, di quell'età in cui i nobili esiliati diventavano subito i compagni della foresta e il duca, loro capo, si ritirava con saggezza a prendersi cura della natura, con risultati alterni, e l'attore, che era lo stesso che faceva il fratello infame, nel rappresentare questa cura alla natura per cercare di rimediarla e migliorarla, ne sapeva mettere in risalto anche i fallimenti con una sorta di finto umorismo involontario. Ma mentre guardavo tutto quel gioco, pieno di fastoso piacere, sentivo la musica. Sentivo che i dialoghi e le parole protestavano per poter essere cantati, come se avessero nella loro ragione di essere già l'impulso a generare l'origine del musical. E anche quel tempietto sulla scena, a un certo punto, un tempietto ispirato un po' al tempietto arcadico nel nostro Parco Ducale a Parma, questo tempietto veniva preso da frenesia e si metteva a girare come una giostra, dove salivano nel finale tutti i personaggi che ci invitano, ci invitavano e ci inviteranno a desiderare un mondo più umano, più sano e più disposto al gioco.